Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, l'informazione regionale. Sono tornati in Italia e di cose da dire ne hanno. Denunciano il trattamento disumano subito, mentre il servizio penitenziario israeliano si difende dietro l'agire secondo le procedure. In Italia l'opposizione chiede che il governo non sanzioni solo il ministro Ben-Gvir, ma Israele tutto. Gli attivisti italiani della Sumflottiglia intanto sono a casa, con loro anche i 5 toscani arrestati a Campi Bisenzio. Alla ex GKN in questi minuti conferenza stampa di 2 di loro, Antonella Bundu e Dario Salvetti. La linea diretta a Chiara Brilli. Buongiorno Chiara.
Sì Raffaele, prima le immagini, adesso le voci, le testimonianze dell'inconfutabile violazione e spregio di diritti umani e normative internazionali. I racconti degli attivisti della Sumflottiglia arrivati in Italia non lasciano dubbi sui limiti superati e gli abusi subiti. Ci hanno massacrato. Antonella Bundu, rientrata in Toscana nelle scorse ore, accolta a Fiumicino dal fratello minore e dal consigliere di sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi, riassume così il trattamento riservato agli attivisti, gli attivisti della flottiglia, dalle autorità israeliane. Le parole dell'ex candidata governatrice di Toscana Rossa sono ribadite anche in questi minuti alla conferenza stampa che si sta tenendo all'ex GKN di Campi Bisenzio insieme a Dario Salvetti dal collettivo di Fabbrica, anche egli arrestato a Tel Aviv insieme ad altri 3 toscani tra i 29 italiani detenuti dopo l'ultimo abbordaggio. Ci hanno dato calci, pugni ed ad alcuni hanno rotto le costole e contro di noi hanno usato il taser e ancora hanno usato qualsiasi tortura possibile. Non ci hanno dato né cibo né acqua. Ero in sciopero della fame come molti altri italiani, ma chi non era in sciopero è stato dato un solo panino in 36 ore. Niente acqua, dicevamo, né sapone o carta igienica. Durante la detenzione eravamo nelle celle buttati per terra gli scarafaggi. Insomma, un fiume in piena che testimonia ciò che i video dei giorni scorsi facevano inquietantemente presagire come trattamento loro riservato. E ancora ci hanno messo le catene ai piedi e mentre lo diceva Bundu pochi minuti fa la voce tremava, ma è ostinata nel raccontare il più possibile tutti i particolari delle torture per poter documentare un passaggio di testimone poi in questi istanti passato a Dario Salvetti. Avremo modo di condividere stasera le dichiarazioni di entrambi. Intanto stiamo condividendo sui nostri canali social la diretta Facebook dalla fabbrica, dall'ex GKN, dalla conferenza stampa dei 2 attivisti della Sumflottiglia. Per il momento è tutto, a te la linea.
Grazie a Carabelli. Nel frattempo gli attivisti di Digiuno per Gaza e Sanitari per Gaza Toscana hanno presentato questa mattina il progetto Gaza Doctors Under Attack, la proiezione del documentario negli ospedali della Toscana. Sentiamo ai nostri microfoni Francesco Niccolai di Sanitari per Gaza Toscana.
Dal lunedì 25 maggio fino al 5 luglio abbiamo organizzato insieme a Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza questo ciclo di proiezioni negli ospedali toscani. Il film, che è Gaza Doctors Under Attack, è un documentario che ha ricevuto molti premi, ha una storia un po' particolare, nel senso che per qualche mese la BBC lo ha tenuto fermo, lo ha in qualche modo diciamo così censurato, per poi cedere i diritti alla casa di produzione, che se l'è fatto distribuire da Channel 4, stiamo parlando di un anno fa, e dalla piattaforma Zeteo a livello globale. Infatti oggi nel comunicato stampa lo troverete, noi ringraziamo anche Zeteo che ci ha dato la possibilità per 6 settimane di proiettare questo documentario gratuitamente ai professionisti sanitari dei nostri ospedali. Crediamo che sia un momento importante di memoria collettiva, di partecipazione, di una storia che descrive tutti i fatti oggettivi e già documentati nei report delle Nazioni Unite, delle organizzazioni per i diritti umani, ovvero la distruzione sistematica del sistema sanitario di Gaza, di tutti e 36 gli ospedali di Gaza, l'uccisione di 1600 tra medici, infermieri, paramedici del sistema sanitario di Gaza, la detenzione illegale, la tortura. Ecco, diciamo, attraverso questo documentario che ha ricevuto molti premi, anche di recente il prestigioso BAFTA TV Award. Noi rendiamo disponibile ai nostri colleghi di poter vedere questo documentario nei luoghi dove ogni giorno si occupano del diritto alla cura dei cittadini, del diritto alla salute, che è un diritto che viene sistematicamente negato a Gaza e nella Palestina occupata.
Cambiamo adesso notizia, perché andiamo a Prato. Due lavoratori cinesi, un uomo e una donna, sono in sciopero davanti ad una piccola azienda di confezioni tessili a Prato, specializzata nell'applicazione di bottoni su capi di abbigliamento. La protesta va in scena in via di Casale a ovest della città e sostenuta dal sindacato Sud Cobas, che denuncia condizioni di lavoro disumane e il mancato pagamento degli stipendi da diversi mesi. Luca Toscano del Sud Cobas ai microfoni di Giorgio Bernardini.
Siamo a Casale, a ovest di Prato, insomma nel cuore, insomma, di quella città produttiva che il passato ci ha raccontato diversamente da quello che vediamo oggi. C'è molta confusione qui. Che cosa succede? Ci sono anche, per noi è importante magari dal punto di vista sociologico, anche due persone cinesi a protestare.
Sì, oggi abbiamo iniziato questo sciopero insieme a due lavoratori, un lavoratore e una lavoratrice cinese che lavorano in questa confezione, una confezione in cui si applicano bottoni. Questi lavoratori lavoravano qui dentro, questo capannone, dalle 14 alle 18 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, pagati 3 centesimi a bottone, a cottimo, o meglio non pagati a cottimo, perché in realtà non ricevono gli stipendi da molto tempo, o ne hanno ricevuti solo piccole parti, parliamo di decine di migliaia di euro che devono avere solamente in stipendi. Quando hanno iniziato a rivendicare il pagamento di questi stipendi, che sono, voglio sottolineare, meno della metà di quello che gli sarebbe dovuto secondo le ore che hanno fatto, la lavoratrice ha anche subito delle botte dall'azienda. Come questa è una storia che viene raccontata oggi, che viene denunciata oggi da questi lavoratori, ma deve arrivare come un pugno nello stomaco di questa città, perché potrebbero essere 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, non lo sappiamo quante potrebbero essere le denunce di situazioni analoghe a queste, di lavoratori sfruttati, lavoratori che passano più di metà della giornata all'interno della fabbrica, di lavoratori pagati a cotti, di lavoratori non pagati, di lavoratori picchiati. E se non sono state migliaia le denunce, se noi le abbiamo ascoltate in questi anni, è stato solo per la paura, che per fortuna però sta iniziando a sgretolarsi di fronte a un nuovo meccanismo di solidarietà. Qui ci sono tanti lavoratori che vengono dal Pakistan, dal Bangladesh, dall'Afghanistan, e che sono qui a sostenere questi due lavoratori cinesi che hanno fatto un atto di coraggio incredibile, e penso che saranno sempre di più quelli che lo faranno. E tra l'altro hanno dovuto lasciare anche la loro casa, cioè meglio non la loro casa, il posto letto che gli dava l'azienda. Sappiamo che nel sistema standard di sfruttamento e di controllo della manodopera nelle aziende, molti lavoratori cinesi, quasi tutti i lavoratori cinesi, poi vivono in case che vengono fornite dalle aziende per controllarli. Ovviamente loro da oggi dovranno lasciare questa casa, e noi siamo, la nostra comunità si è fatto carico di trovare un alloggio, però lanceremo anche un crowdfunding per sostenere le spese. Loro si trovano in questo momento senza un euro, a fare una scelta difficilissima, e quindi chiediamo anche a tutti che si può contribuire a sostenere questo atto di coraggio con una piccola donazione per sostenere le spese di una stanza provvisoria, perché noi porteremo avanti questa battaglia finché loro non avranno i loro soldi, i soldi gli sono dovuti, e che possono avere una casa dignitosa e una vita dignitosa.
Siete riusciti a parlare con la proprietà?
Qui si è presentato per ora l'avvocato, ma non è ancora iniziata una vera interlocuzione.
La pagina politica, la Toscana si prepara a tornare alle urne domenica e lunedì, il 24 e il 25 maggio, per una tornata amministrativa che coinvolge 20 comuni, assume un peso politico ben più ampio. In gioco ci sono infatti 3 capoluoghi di provincia: Prato, Pistoia e Arezzo. Osservate speciali saranno anche Viareggio e Sesto Fiorentino, città simboliche dove si intrecciano trasformazioni sociali e nuovi equilibri politici. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
il test finale in vista delle politiche del 2027 per capire come si stanno ridisegnando i rapporti di forza fra centro-sinistra e centro-destra in Toscana. 20 comuni rimettono in palio una parte della geografia politica regionale. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio nei comuni sopra i 15.000 abitanti è fissato per il 7 e 8 giugno. La sfida principale è a Prato, la città più grande chiamata al voto in Toscana. Qui il centro-sinistra tenta di riprendersi dopo la crisi che ha portato alla caduta della sindaca Ilaria Buggetti del PD e al commissariamento del comune. Proprio i Dem hanno richiamato Matteo Biffoni, ex sindaco sostenuto dal Campolargo. Il centrodestra punta invece su Gianluca Banchelli di Fratelli d'Italia. Sullo sfondo ci sono la crisi della moda, le tensioni sociali e il futuro industriale della città. Altri 4 candidati contenderanno qui la sfida ai 2 degli schieramenti principali: Emilio Paradiso, Jonathan Targetti, Claudio Belgiorno ed Enrico Zanieri. Ad Arezzo il centrodestra difende invece uno dei suoi simboli toscani dopo la fine del ciclo di Alessandro Ghinelli. Il candidato sostenuto dalla coalizione è il civico Marcello Comanducci, mentre il centrosinistra schiera Vincenzo Ceccarelli del PD. Attenzione anche al civico Marco Donati, figura proveniente dall'area ex renziana che potrebbe risultare decisiva all'eventuale ballottaggio. A Pistoia il centrodestra cerca la conferma dopo anni che hanno cambiato gli equilibri storici della città. La candidata è Anna Maria Celesti di Forza Italia, attuale sindaca facente funzioni dopo le dimissioni di Alessandro Tomasi. Il centrosinistra punta invece sul civico Giovanni Capecchi, terzo sfidante il rappresentante di Pistoia Rossa Fabrizio Mancinelli. Molto aperta anche la partita di Viareggio, dove finisce l'era di Giorgio Del Ghingaro. 6 i candidati in corsa, il rischio ballottaggio appare concreto. A Sesto Fiorentino invece il campo progressista prova a mantenere uno dei territori storicamente più a sinistra della Toscana con il civico Damiano Sforzi, sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Sul fondo resta una domanda politica più ampia: quanto conta ancora il radicamento territoriale in una Toscana che cambia? Nelle città medie temi come sicurezza, lavoro, casa e infrastrutture stanno sostituendo le vecchie appartenenze ideologiche e il voto del 24 e 25 maggio potrebbe raccontare molto dello stato di salute dei partiti e delle nuove identità politiche della regione.
Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, dicevamo, riflettori puntati su Arezzo, Pistoia e Prato. Sfida riguarda 20 comuni, dai centri più grandi ai borghi, Sesto Fiorentino e Viareggio, Cascina, Pontremoli, passando per Figline, Incisa, Calci, Lucignano, Soriano e Capraia Isola. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, poi subito lo spoglio e subito la nostra diretta nei comuni sopra i 15.000 abitanti, possibile ballottaggio il 7 e l'8 giugno se nessun candidato supererà il 50% dei voti. Sentiamo i dettagli nel servizio di Sandra Salvato.
Domenica 24 maggio e lunedì 25 milioni di italiani saranno chiamati alle urne per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. I seggi resteranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura inizierà lo spoglio. Dove nessun candidato riuscirà a ottenere la vittoria al primo turno, si tornerà a votare per i ballottaggi il 7 e l'8 giugno. Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno del voto. Per accedere al seggio sarà necessario presentare la tessera elettorale insieme a un documento valido, come carta d'identità, patente o passaporto. In caso di smarrimento della tessera o di spazi esauriti, i comuni garantiranno aperture straordinarie degli uffici elettorali per il rilascio dei duplicati. Le modalità di voto cambiano in base alla popolazione del comune. Nei centri sopra i 15.000 abitanti è previsto il sistema proporzionale con possibile ballottaggio se nessun candidato sindaco supera il 50% più uno dei voti. Qui gli elettori possono scegliere anche il voto disgiunto, cioè votare un sindaco e una lista non collegata, ed esprimere fino a 2 preferenze per candidati consiglieri purché di sesso diverso. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti invece il sistema è maggioritario. Non è ammesso il voto disgiunto e viene eletto sindaco il candidato che ottiene anche un solo voto in più degli avversari. Il ballottaggio scatterà soltanto in caso di perfetta parità.
A Firenze chiude lunedì al traffico il ponte alpino, il quartiere resterà senza ponte fino al 14 di settembre, ma per i residenti di via Pecinotti e piazza Vasari sono in arrivo buone notizie legate al 1.300.000 euro stanziato da RFI, titolare dei lavori, come compensazione ai disagi subiti dalla città. Sentiamo però i dettagli dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Firenze, Andrea Giorgio.
Da lunedì il ponte sarà di fatto chiuso per poco più di 100 giorni per permettere di rimuovere il vecchio ponte e posizionarne uno nuovo. Il ponte è un ponte molto vecchio, un ponte che ha da tempo dei problemi ed è arrivato alla fine della sua vita, quindi abbiamo dato l'ok ad RFI a procedere con la sostituzione. Inizialmente avevano prospettato una chiusura del ponte per quasi 10 mesi, siamo riusciti a spingere questi tempi fino a poco più di 100 giorni, fino a settembre sostanzialmente, e a chiedere a RFI una serie di compensazioni con una convenzione che abbiamo definito. Sono compensazioni che ci permetteranno di fare alcune cose, quindi da un lato potenziare il trasporto pubblico durante questa chiusura del ponte, perché ci saranno una serie di linee che verranno deviate, da 10, da 11, da 17, da 20. Queste risorse ci permetteranno di rifare le strade alla fine, perché lì arriverà una gru molto grande e dovrà operare, e quindi alla fine di questi lavori vogliamo rifare le strade lì nella zona. Ci permetterà di avere questo allestimento temporaneo in via Facinotti, che di fatto verrà trasformata in una strada pedonale, ci passerà soltanto l'autobus, quindi due corsie verranno destinate ai cittadini con degli allestimenti di urbanistica tattica per renderla più vivibile, e infine riqualificheremo totalmente Piazza Vasari.
È tutto, siamo in chiusura. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, venti deboli, mari poco mossi, temperature in lieve aumento sulla costa. Questa è la previsione del tempo. Ci salutiamo alle 13:02. Arriva il City Lights di Controllo Radio e poi subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.